Veneto legge. In data 29 settembre 2023 si svolgerà in tutto il territorio regionale la 7ª edizione della Maratona di Lettura Il Veneto Legge, promossa dall'Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche e con l'Ufficio Scolastico Regionale. Si tratta di un'iniziativa volta a promuovere la lettura sociale attraverso il coinvolgimento della collettività dei lettori impegnata a vario titolo nella preparazione e nella realizzazione di un evento finalizzato ad avvicinare il maggior numero possibile di persone al libro. Alla manifestazione partecipano e collaborano gli istituti scolastici del comune di Feltre, i gruppi di lettori volontari del territorio e alcuni professionisti della promozione della lettura ad alta voce.
Insieme alle biblioteche, scuole e associazioni diverse, il Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre ha aderito all'iniziativa e ha già partecipato alla fase di riscaldamento con il gruppo ad esso afferente dei libri parlanti. Il gruppo di lettori propone estratti da Sulla pelle viva di Tina Merlin e Scarpette di vernice nera di Viviana Vazza con riferimento alla tragedia del Vajont. Poi Vita e morte della montagna di Antonio Bortoluzzi. Oggi anche la nostra emittente desidera dare un piccolo contributo alla diffusione della lettura. Per Veneto Legge, in collaborazione con il Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre e Radio Più, Luisa Alchini ci fa ascoltare il brano tratto dal libro Il Duca di Matteo Melchiorre, che ricorda i concitati momenti della tempesta Vaia.
Erano circa le 6 di quella sera quando il vento si scaraventò su di noi con l'impeto di un'onda. Vi fu come uno straripamento d'aria che si manifestò sotto forma di un immenso urto. La villa ne fu investita e parve finanche traballare. Emise un percettibilissimo gemito. Gemettero i vetri, gemettero i solai, gemettero le travi, gemettero i muri. E dopo quel primo urto iniziò un finimondo. Il vento sfuriava come mai prima di allora l'avevo sentito sfuriare. Ululava, muggiva, trascinava con sé il latrato di 1000 latrati ed erano ondate, davvero, ondate continue d'aria incattivita e furibonda. Attesi che la carica di quell'esercito del cielo passasse oltre, ma dovevano esservi là fuori schiere di cavalli e cavalieri a migliaia e migliaia. Perciò aprì un balcone, giusto quel poco, giusto uno spicchio da cui spiare. Vidi allora che insieme al vento c'era l'acqua e quest'acqua nell'alone di luce del lampioncino della corte non cadeva affatto dall'alto al basso, ma correva a mezz'aria, quasi parallela al suolo, via dritta in quel vento. Richiusi il balcone, lo sprangai. «Attendere con fiducia», mi dissi, poiché è destino che simili esagitazioni del tempo si estinguano con lodevole sollecitudine. Attendere, mi disse ancora, poiché le buriane fanno così, pochi minuti di frastuono e se ne vanno. Ma quel vento non si estingueva, scorreva implacabile, continuava a scuotere, a urtare, a urlare, anzi peggiorò. Diede una gran frustata e gli scuri del salone al piano nobile, poiché era lì che mi trovavo, si spalancarono. L'acqua affilata da quell'aria incattivita arrampicandosi sui muri si insinuò attraverso le finestre. Piccoli rivoli scorsero sulle pareti, ma altri rivoli scendevano giù dal soffitto, raso raso al muro, camminando intorno agli stucchi. Allora mi ricordai degli scuri su in cima, dico gli scuri del secondo piano per mia pigrizia sempre aperti. Corsi su e lungo le scale sentii che là, in cima, il vento la trava peggio ancora. Per prima cosa trovai l'acqua, una pozzanghera bislunga nel corridoio. Vi inzuppai dentro un tappeto e mi feci coraggio. Aprire le finestre, una per una, e chiudere gli scuri uno per uno. Ma aperta che fu la prima finestra, con il vento e la pioggia che spingevano in dentro, Non trovai gli scuri, non ebbi modo di approfondire, poiché, richiusa quella finestra, sentì uno schianto orrendo al pian terreno. Allora abbandonai a se stesso il secondo piano e corsi giù, e ancora sentii quello stesso schianto, soltanto un po' più roco. Veniva dalla corte. L'istinto mi disse: «Apri il portone». Lo aprii, ma tenerlo aperto non fu possibile. Là fuori c'era come un risucchio. Ebbi appena il tempo di vedere vasi rovesciati e proiettili di chissà cosa che schizzavano davanti ai miei occhi, e mentre ero lì e sentivo che questa cosa venuta dal cielo non se ne andava affatto, ma continuava a spingere, a strepitare, annusai una puzza di fumo. Il fuoco acceso, la stufa dello studio. Imprigionai il fumo nello studio, chiudendo la porta, e mi ritrovai in piedi, sbigottito nel salone passante, ad ascoltare il vento che urlava senza posa. Poco meno di un'ora e quel mostro d'aria, sospinto da chissà dove e diretto in chissà quale altro luogo, si calmò e rimase soltanto la furia amichevole della pioggia. Fu però una tregua di pochi minuti che corsero via in un lampo. Ebbi infatti il tempo di notare come fra le travi del solaio e le murature al piano nobile si fossero staccati piccoli pezzi di calcina, il che significava che la villa, benché impercettibilmente, si era mossa davvero. Il mostro si rimise in moto. Il vento tornò a fischiare e a spingere, a fischiare. Di nuovo la villa traballò, di nuovo gemette, ma l'onda e l'urto, se possibile, furono stavolta ancora più feroci, tant'è vero che saltò la luce e piombai nel buio. E proprio a quell'ora, in quell'esatto momento, sentì franare sopra la mia testa un frastuono che rimbombò in tutta la villa, in mezzo al quale avvertii per la prima volta, cosa che mi atterrì, il rintocco della campana del timpano. Poi fu un orribile rovinare, come di pietre scaricate in un burrone, e a ogni frustata del vento questa gigantesca frantumazione si ravvivava, veniva dal tetto, come se il mostro stesse camminando coi suoi grandi piedi lassù in cima, ribaltando i coppi e rivoltandoli a sbrancate. Poi vi fu un altro schianto, formidabile, sempre sul tetto, così mi parve, uno schianto secco, fragoroso, e di nuovo sentii la campana del timpano. Mi misi le mani sulla testa, mi chinai, poiché ebbi l'impressione che il soffitto stesse cadendo e fosse sul punto di schiacciarmi. Allora fui toccato da una fantasia che mi terrorizzò. È la montagna che sta crollando. La montagna frana, interi picchi, intere coste, fiumane di tronchi, di roccia, di fanghiglie. La montagna crolla. Ed era tale, in quei momenti, il succedersi continuo di schianti, vicini e lontani, che non potei darmi altra spiegazione.